Qui ufficio centrale per la segretezza. Si trasmette la seguente informativa a diffusione esclusiva. Classificazione riservatissimo. Ci risulta che il già attenzionato Gianluca Nicoletti, dopo 10 anni di spostamenti senza meta apparente, abbia abbandonato la terraferma. In un deposito bagagli della stazione marittima è stata trovata una sua borsa con degli effetti personali. Le nostre fonti lo danno per imbarcato a nottetempo su una nave da crociera. Forse la cosa è riferibile alla donna che lo attende alla fine del suo viaggio. Pare sia convinto di poterle sfuggire, restando sempre a bordo a conversare con gli altri passeggeri, mentre la nave va. La nave va, perché nessun approdo sia l'ultimo. Un programma di Gianluca Nicoletti e Fabrizio Intonti.
Ci si domanderà perché un uomo di terra come me, che nasce in campagna e vive al centro di una città, stia salendo su una nave da crociera. La risposta è perché voglio sparire da chi mi cerca e diventare invisibile per chi mi aspetta. Voglio nascondermi in una folla di persone che salgono, che si incrocia con una folla di persone che scendono.
Gentili ospiti, buon pomeriggio. Vi diamo il benvenuto a bordo.
Vorrei poter sognare anche io tra persone che vivono la loro vita da sogno, anche solo per una settimana della loro vita. Una nave da crociera è una città che galleggia. Se si alzano gli occhi verso il cielo si vedono balene che nuotano. Mi voglio perdere tra le vie di questa città, che ha i suoi negozi, i suoi ristoranti, i posti dove si balla, si ascolta musica, si beve, si gioca, ci si abbandona alla cura dei corpi e ci si illude che possa durare per sempre. Rossella era sola. Passeggiava su un ponte e guardava il mare. Leggo nel suo pensiero nostalgia. Lei viaggia nel sogno della nave e pensa che una madre, tanti anni fa, un viaggio come quello, nemmeno se lo sarebbe mai sognato.
Ines è nata a Vicenza. È nata a Vicenza nel 1924 da una famiglia che aveva origini veneziane. Mia nonna sposò un venditore di polli e da questo ebbe 18 figli. Mia nonna era la 17esima e venne allevata dalla prima sorella, perché allattata.
Tu hai 18 prozii?
Sì.
E si ricordava tua nonna i nomi di tutti i 18, i 17 fratelli?
Certo, assolutamente sì.
Quindi a bisnonna 17 figli.
17 figli.
Una era tua nonna,
che era la 17esima.
Che è venuta tua madre.
È venuta tua madre. C'è stata una divisione ereditaria del capitale quando morirono i bisnonni, che praticamente fu ingiusta, nel senso che il capitale fu dato ai maschi. Come succedeva al tempo, mentre alle femmine hanno dato una cassa di biancheria per una. E quindi, diciamo, mia nonna, che era un tipo un po' fumantino come carattere, ha rotto un po' i rapporti con loro.
Non gli hanno lasciato nulla, è andato tutto ai fratelli.
Troppa disparità. E quindi che è successo? Che praticamente mia nonna ha tagliato completamente i ponti con la famiglia, perché non voleva, rancorosa rispetto a questa ingiustizia.
Coi fratelli non voleva più averci a che fare.
No, perché coi fratelli ha cercato di mantenere qualche rapporto con qualcuno, però non sereno, ecco.
Tua madre era una di 4 figli.
È la seconda, sì, la seconda figlia che ha avuto mia nonna. E nel frattempo c'è stata la guerra, perché mia mamma era del 24 e diciamo molto ha contribuito la guerra, le guerre, perché tra l'altro quella del 17-18 era troppo vicina, insomma, alla nascita, e poi in ogni caso ha condizionato sempre la storia familiare.
Quella generazione l'ha viste tutte e due.
Sì, l'ha viste tutte e due.
Bene o male, sì, anche se una di striscio, ma l'ha vista.
E quindi con la guerra, tanta povertà, fame.
Ma cosa faceva la sua famiglia? Che lavoro faceva?
Mia nonna la casalinga, però ecco, c'aveva l'orto e riusciva un po' a tirare avanti con l'orto. Mio nonno il ferroviere e basta. Però ecco, mezzo uovo perché uno era troppo.
Cioè, quando c'era da mangiare un uovo si divideva a metà.
Eh sì, perché è proprio...
mezza frittata.
Anzi, loro con il fascio si sono anche un po' salvati, perché il fascio dava le scarpe, dava i vestiti e loro...
c'è una previdenza, diciamo.
Sì, sono riusciti a tirare avanti...
Quindi è una famiglia, diciamo, molto modesta.
Sì, sì, sì. Nobile di spirito, di animo, però modesta di averi, ecco, così. You are my church, you are my place of worship. I heard you the block and I be the circuit. When I got caught, I hope that you're the verdict. When you're around, my insides turn inverted. My blood starts to rush when I see you dormant. I know you're nearby and I know your purpose. Take one look at you, your heaven's incarnate. What is the spell, baby? Please show some mercy.
La nave va.
Buongiorno, benvenuta alla nave. Che cosa chiedete? Un caffè, un espresso, un vino bianco, un cocktail alcolico analcolico. Che chiede?
Per la maggior parte dei passeggeri è l'ora dell'aperitivo e tutti vanno al bar, ma io resto sul ponte a parlare con Rossella, che mi racconta della vita di sua madre. E siamo arrivati al punto in cui si sono trovati travolti anche loro dalla guerra.
Poi è successo che in tempo di guerra, è successo, diciamo, il periodo... Mia nonna ha visto i figli nell'uscio della porta, stava guardando i figli che stavano fuori, appena fuori la porta di casa, ed è passato un aereo che ha mitragliato. Questo non ha colpito i figli, però mia nonna, per lo spavento, ha avuto un attacco di cuore, è morta per il dolore di vedere, perché pensava, aveva già visto i figli, diciamo. Quindi mia nonna è morta,
cioè, durante un bombardamento.
Durante un bombardamento ha visto questa scena dei figli mitragliati. E poi anche un secondo figlio, un altro fratello di mia madre, è morto in un bombardamento, e anche un terzo fratello.
Quindi, diciamo, in famiglia siete stati colpiti dalla
sì,
guerra.
Sì, la guerra non è, per noi famiglia non è mai finita.
Allora,
non è mai finita.
Questa nonna ha visto i figli mitragliati che non erano stati colpiti.
No, non erano stati colpiti, però
gli ha preso un infarto.
Sì, gli ha preso un infarto, perché probabilmente feriti, ma non a morte, ecco. Però questa cosa lei...
E tua madre non c'era in questo momento.
C'era.
E anche lei si ricorda questo
sì,
fatto?
Sì.
Lei non è stata colpita dalla mitragliatrice?
No.
E la nonna è morta lì?
È morta lì, che poi vorrei, siccome era un momento di grande, un momento di massimo bombardamento a Vicenza, non le hanno neanche potuto fare il funerale, perché in quel momento era talmente tanto il caos che si era creato, che l'hanno dovuta benedire e seppellire senza funerale, perché era troppo caos in quel momento.
Diciamo che già c'è una storia familiare problematica e dolorosa. Cioè, tua madre già si è vista, prima tutti i racconti dei 17
sì.
Prozii,
sì.
Poi dopo il nonno che non era quello che voleva che sposasse la madre, poi i fratelli con cui ha litigato per gli averi,
sì.
Poi la guerra, poi questa cosa, la madre che muore vedendo i figli mitragliati, muore lei, i figli
sì,
rimangono.
Sì, è stata, infatti lei è diventata vice madre in sostituzione della...
Ma era la più grande?
Era la seconda. E quindi...
Ha allevato i fratelli
e che succede? Che a un certo punto, finita la guerra, inizia ad avere un margine di idee, mo devo fare qualcosa per me, per la mia vita.
Ma di cosa vivevano?
E mia madre lavorava in una fabbrica di cinturini di orologio, perché Vicenza fino a agli anni 70 era famosissima come Valenza Po per l'oro,
ma
per la
l'oro,
lavorazione
certo,
dell'oro, e quindi c'erano moltissime fabbriche. Poi diciamo negli ultimi anni tutto questo si è trasformato anche in seguito all'avvento delle cose straniere che arrivavano, per cui ha portato una trasformazione, e hanno fatto più accessori per orologi, cinturini.
Lei faceva cinturini non d'oro, cinturini di pelle.
Cinturini di pelle normali, insomma, oppure bigiotteria, alta bigiotteria, però bigiotteria non oreficeria.
C'era l'indotto rispetto all'industria dell'oro.
Sì, sì. E quindi decide di cambiare e gli viene offerto da questa fabbrica dove lavorava di portare l'oro a Napoli,
il Corriere dell'Oro.
Il Corriere dell'Oro.
Beh, era pericoloso.
Pericolosissimo, soltanto che mia madre era giovane, era avventurosa e tutto sommato era una donna che non dava nell'occhio, nel senso che proprio per questa sua professione che stava per intraprendere.
E dove se lo metteva l'oro?
Zainetti, borse di spesa, camuffava molto tutta questa faccenda.
Era parecchio quello che portava ogni volta.
Era parecchio, sì. Però lo camuffava con...
Era imbottita d'oro, faceva questo viaggio.
Sì.
E dove lo portava da Vicenza?
A Napoli, ad un'oreficeria di Napoli che era...
Cioè scendeva alla stazione di Napoli,
sì,
con la valigetta d'oro.
Sì, sì, la valigetta d'oro, però invece camuffata perché era piena di patate, frutta, fiori. Metteva tutte cose che non davano... nessuno pensava
però
che...
Però pesava, potesse... perché l'oro
pesava, sì, però c'è riuscita. Finché, che è successo? In questi viaggi in treno avanti Indre, Vicenza-Napoli, conosce, vede sullo scompartimento un giovane signore, viene attratta dagli occhi di questo giovane signore e diciamo viene colpita da questa figura senza parlare praticamente.
Cioè incontra un uomo.
Incontra quest'uomo.
Lei è tutta coperta d'oro, quindi
sì,
non poteva nemmeno dargli confidenza.
No. E l'unica cosa che si è lasciata sfuggire: ma la prossima è Roma. Ha detto questa frase e a quel punto quel signore, che sarà poi mio padre, ha detto: ma lei non è tedesca? Gli ha detto: ma mi sembrava tedesca, signora.
Cioè pur romano, la vicentina era tedesca.
La considerava tedesca perché mia madre era un po' una carabiniera, nel senso aveva un aspetto molto...
marziale.
Statuario e marziale, e quindi incuteva un po'... così, non era una persona avvicinabile.
Però erano rimasti impressi l'uno all'altro.
Capperi, tanto che mio padre fece del tutto per seguirla ed avere un telefono reperibile. Questa cosa...
E non sapeva che era piena d'oro.
E non sapeva niente di lei, non sapeva niente. Poi ha, diciamo, iniziato una piccola frequentazione, anche perché al tempo non era...
Ma se lo sono scambiati proprio?
Sì, sì, se lo sono scambiati.
Che anni erano più o meno?
Era tipo il 54, 55.
Nascevo io quella.
Sì. E quindi...
E si sentivano come al telefono?
Al telefono, sì.
E non oppure, è che si frequentavano?
No, si sono visti pochissime volte perché... Oppure a Firenze, perché... A metà strada, sempre, perché era una traversata, insomma... E quindi ecco, poi da questa frequentazione è nata questa... Poi mia madre, però è successo un altro fatto, litiga con un fratello, ha una discussione con un fratello che...
Era proprio nel senso della stirpe litigare fra fratelli.
Sì, e litiga con un fratello più che altro perché il fratello non irriconoscente le appunta che lei si sta invecchiando, che sta diventando troppo vecchia per maritarsi.
Vabbè, ma gentile
suo fratello, sì.
Cioè dice: sei troppo vecchia, dopo che l'ha allevato.
Dopo che l'ha allevato, gli ha fatto da vice madre, lavorava la notte per di giorno curare i fratelli.
Cioè che ti sposi, sei troppo vecchia.
Sei troppo vecchia.
Quanti anni aveva in realtà?
29.
Cioè 29 era vecchia.
E quindi in questo frangente lei decide che vuole venire a Roma. Vuole venire a Roma, ovviamente
si è stufata dei fratelli.
Si è stufata di tutto quanto. Si è stufata, decide, viene a Roma e trova in una vietta nel quartiere Prati, trova un piccolo negozio che non si capiva bene se era una merceria o una calzoleria, perché era un po' cupo, un po' scarno, però tenuto da due anziani torinesi che la vogliono a ben volere. Quindi lascia il lavoro di corriere a Vicenza e con i risparmi si affitta una stanza diciamo, inizia a diventare, diciamo, praticante di questi anziani torinesi in questo negozio.
Cosa erano? Che negozio, cosa facevano?
Loro era merceria, la però merceria. Lei si mette lì a cucire grembiuli. Grembiuli per la standa, perché al tempo la standa dava in concessione
ma in cottimo forse?
Sì, praticamente dava questi grembiuli tagliati e dovevano essere assemblati. E quindi si mette in questo negozietto ad assemblare questi grembiuli. 50 lire l'uno gli davano, 50 lire per cucire un completo questo camice. E quindi inizia a guadagnare i primi soldi, che poi saranno quelli che darà a questi signori come primo appannaggio per la cessione di questo negozio.
Quindi proprio il vero boom economico l'ha vissuto tua madre?
Sì.
Erano gli anni in cui tutto sembrava facile?
Sì, beh, con tanto coraggio, anche perché...
E lei era sola ancora?
E lei era sola. E ovviamente tanto frequentava adesso a Roma mio padre.
Quindi cominciavano a vedersi?
Sì. Finalmente riuscivano a vedersi e poi decidono nel 1957 di sposarsi.
Fare il grande padre. E dove si sposano?
Si sposano nella chiesa di Santo Spirito in Sassia, in una cappella di giovedì. E
con gli invitati?
Con pochissimi invitati.
Shanghai m'attendra, Istanbul se passera de moi. Catane sera si jalouse d'Atlanta e de son blues. Los Angeles, voilà, je n'irai pas. Rio, ce sera sans doute sans moi. Le Caire, c'était tellement mieux hier. Étanger, beaucoup trop de lumière. Lisbonne, à quoi bon sans personne? New York serait mieux en automne. Athènes, pas la peine sans amour. Et Bruges, on a vite fait le tour. Assez voyagé, j'ai vu le monde entier. Nul besoin d'aller ailleurs. J'aime rester immobile, là-bas sur les toits de ma ville. Les trains, les bateaux, les avions m'ont déjà eu pour passagère. Si c'était à refaire, je ne bougerais pas d'un pouce. Une rue pour évasion. Montréal, un froid de fantôme. Et Alger, on n'y croise que des hommes. Venise pour retomber à l'eau, Amsterdam est fumé à nouveau. Beyrouth, c'est dommage, trop tard. Kaboul, mais où sont les femmes? Dubaï, que pourrais-je y faire? Et Fukushima, un peu nucléaire. Assez voyagé, j'ai vu le monde entier. Nul besoin d'aller ailleurs, j'aime rester immobile, là-bas sur les toits de ma ville. Les trains, les bateaux, les avions m'ont déjà eu pour passagère. Si c'était à refaire, je ne bougerais pas d'un pouce. Une rue pour évasion. Assez voyagé. De l'hiver à l'été, quand l'histoire me plaisait, comme la terre je tournais, et puis Paris sous la pluie a noyé mon ennui. Je suis parti pour rester à Saint-Germain-des-Prés, au plafond des ciels blancs. Je m'endors en rêvant de ciel bleu océan, de ciel bleu océan.
La nave va.
Gentili ospiti, vi parlo dal ponte di comando per darvi alcune informazioni meteo. Il cielo è sereno, la temperatura dell'aria è di 18 gradi centigradi. Vi ringraziamo per la vostra gentile attenzione e vi auguriamo una piacevole giornata di navigazione.
Il tempo è bello. Il cielo è sereno, il mare è calmo e quindi io resto sul ponte a parlare con Rossella della sua vita e della vita di sua madre.
mio padre aveva due fratelli e una sorella. Questa sorella è un po', diciamo, a pecora nera della famiglia, perché non gli andava di fare niente, non gli andava proprio, era un po' debosciata sta donna. Però era l'unica.
Perché mia... avrà fatto mai debosciata?
No, diciamo di poco spirito, ecco, mettiamola così, una donna di poco spirito. E molto però amata dal padre e dai fratelli, perché la nonna, la mamma di mio padre, era morta anche lei in tempo di guerra. E quindi era rimasta l'elemento femminile di riferimento della famiglia, che un po' la coccolava, un po' la viziava.
Però scusa, faceva un po' il parallelo di tua madre. Anche tua madre è rimasta l'unica donna in famiglia.
Sì, però mia madre ha lavorato e diciamo ha costruito, si è strutturata come persona. Invece mia zia Porella, gioco forza anche questa viziatura dei fratelli, del mio nonno, era rimasta emotivamente infantile, insomma, ecco, una persona non pronta alla fase adulta, ecco, mettiamola così. E quindi che succede? Che mio padre chiede per favore, mi prepari la valigia per il viaggio di nozze, una valigetta per il viaggio di nozze, no? Normalmente uno che ci mette due camicie, un completo, un pigiama, due mutande, fazzoletti, che ne so. Lei ci ha messo due camicie sporche e basta. Due camicie sporche, tra l'altro.
Beh, anche lui poteva farsela solo la valigia.
Sì, però in quel momento era così,
la donna di
sembrava
casa. E lui è andato in viaggio di nozze,
sì,
con due camicie.
È andato in viaggio di nozze.
Ma dove sono andati in viaggio di nozze?
Aspetta, c'è un attimo da dire questa cosa. Allora, mia madre si è accorta fortunatamente e ha rimediato prima che... Quando in tutto questo c'è anche la figura di mio nonno, il padre di mio padre, che vedendoli andare via, sapendo che sarebbero andati via, entra in crisi e dice: no, io mi sento solo, ma adesso mi lasciate da solo. C'erano gli altri fratelli, però lui era particolarmente legato a mio padre, e quindi vive una specie di dramma per questo matrimonio del figlio, al che mia madre si impietosisce e dice: vabbè, vieni pure tu. Allora, quindi il viaggio di nozze è stato in Vespa, in tre. Il viaggio di nozze naturalmente è stato Roma-Vicenza.
Lui è andato a Vicenza?
Lui è andato a Vicenza.
E non si erano sposati a Roma?
Si erano sposati a Roma.
Poi sono andati a Vicenza?
Sono andati a Vicenza in viaggio di nozze, perché questo era il viaggio di nozze.
Cioè a casa
di mio nonno.
E con che sono andati? Con la Vespa?
Con la Vespa in tre. In tre con la Vespa, con nonno in mezzo naturalmente.
Ah, perché il nonno non voleva essere lasciato solo?
Non voleva essere lasciato solo.
Quindi ha fatto Roma-Vicenza in Vespa in tre?
Sì.
E quanto ci hanno messo?
Due giorni.
Sempre col vecchio dietro?
Certo.
Ma come funzionava? Guidava il padre?
Nonno in mezzo, mamma dietro.
Ma come fa la cosa? Ma che nozze hanno fatto? Che luna di miele?
Hanno fatto luna di miele con nonno, perché se non se la sentivano
di lasciarlo solo.
È stata un'opera di grande generosità.
Per gli italiani quelli erano gli anni del grande boom economico. Però ancora non si andava in crociera, e un viaggio di nozze poteva essere partire da Roma fino a Vicenza in tre sulla Vespa. La mamma di Rossella fa la sua luna di miele con il suocero attaccato dietro in un viaggio di nozze in Vespa. Sulla mia nave l'area è tutt'altra. Giuseppe è il responsabile degli eventi privati a bordo di questa nave, e anche lui parla di matrimoni. A lui ho raccontato la storia di Rossella, e il presente è molto diverso dal passato. La gente si viene a sposare su una nave.
Esattamente, sì.
Ma c'è il prete, tutto?
Non proprio. Allora, in media abbiamo 2-3 matrimoni a settimana. Abbiamo diversi pacchetti, dal basic al deluxe, che gli ospiti comprano a terra o possono anche comprare a bordo last minute. E la cerimonia è simbolica, quindi non ha valore legale e religioso.
Come hanno detto, se uno dei due sposi in punto di morte ha valore, se sopravvive non ha più valore.
Sì, lì è poi
controverso.
Subentra, diciamo, ci vuole il comandante, diciamo un po' tipo noi il battesimo in extremis.
Ah, ecco, sì. Però non succede mai.
Non è mai successo. A me non è mai successo fino adesso.
C'è uno che dice: mi sento male, voglio sposarmi. Poi cambia idea, magari se
sì, guarisce. Il problema poi sarebbe dove registrarlo il matrimonio, quindi.
Vabbè, però c'è questa tradizione.
Sì, 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 sì.
Ma chi si sposa porta tutti gli invitati, se li porta dietro?
Allora, dipende. Dipende dall'occasione. Può essere un anniversario di matrimonio, quindi magari sono i figli, i nipoti che organizzano per i genitori o per i nonni la cerimonia di rinnovo
delle promesse, nozze
d'argento, nozze d'oro, quindi spesso sono delle sorprese per gli sposi, no? E quindi anche un motivo magari per riunire tutta la famiglia, perché adesso ormai chi vive al nord, chi al sud, chi all'estero, quindi si ritrovano in...
Ma come funziona? Dico, papà, mamma, vi mandiamo a fare una crociera e poi all'improvviso esplode tutta la festa.
Allora sì, esatto, quando arrivano a bordo magari io sono la persona di contatto con l'organizzatore dell'evento, organizziamo la cerimonia che nel 90% dei casi si tiene durante il giorno di navigazione, proprio perché tutti gli ufficiali sono a bordo, siamo liberi da mansioni di imbarco e sbarco. E, si organizza la cerimonia nel pomeriggio solitamente, e il giorno del matrimonio uno degli ufficiali va in cabina con il bouquet a prendere la sposa e l'accompagna nella location scelta.
Anche se c'ha 70 anni
sì, 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 senza distinzione di età. E poi c'è questa cerimonia che è un rito simbolico, diciamo un po' come un rito civile, e poi abbiamo il taglio della torta, le foto con gli ufficiali, il brindisi. E poi c'è chi decide di aggiungere un party durante uno dei nostri ristoranti, oppure fare un cocktail dopo.
Beh, è una bella esperienza.
Sì, 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 assolutamente.
Qui sono andati in Vespa da Roma a Vicenza in tre.
In tre.
E arrivati a Vicenza?
Arrivati a Vicenza, poi mio nonno è rimasto qualche giorno in più, poi loro sono ritornati.
Per stare un po' soli non hanno avuto modo mai.
Poco, perché i Porelli hanno devoluto molto del loro tempo a...
Beh, sai che luna di miele, era meglio che stavano a Roma a quel punto.
Sì, da una parte sì, però forse ecco, nel ricordo un'opera di grandissima rispetto e generosità nei confronti di mio nonno, che veramente l'aveva presa drammatica.
Sì, però anche lui è un po' egoista, scusa.
Sì, un po' sì.
Si sposano i figli, vanno a fare il viaggio in nozze, non mi lasciate solo.
Si sentiva solo. Che...
Ma penso era stata una tortura questo viaggio, si andava in tre in Vespa. Poi le Vespe di allora erano dei sedili scomodissimi.
Vabbè, erano molto avventurosi, poi erano giovani.
E dove si fermavano a dormire la notte?
Hanno trovato un ostello, un albergo.
Qui stavano in tre in Vespa. Al tempo nessuno ti fermava, nessuno ti diceva nulla.
No, niente. No.
Poi non c'era nemmeno l'autostrada, quindi infatti, facevano una strada lunghissima.
Sì, infatti, hanno fatto l'Appennino per forza, sennò...
Che periodo era dell'anno?
Agosto.
Ah beh, l'estate, agosto, almeno era,
sì,
non era freddo,
sì, sì,
almeno
agosto,
quello.
Sì, sì, in quello sia stato bello.
Vabbè, passata questa meravigliosa luna e indimenticabile.
Luna di miele, inizia la vita con mio padre
a Roma.
A Roma, mio padre al tempo lavorava al Ministero del Lavoro, però aveva un ruolo piccolo, nel senso che purtroppo non si era potuto diplomare perché era partito per la guerra.
Non era un dirigente?
No,
l'impiegato.
L'impiegato proprio a livello, ultimo livello, perché purtroppo poi
l'impiegato d'ordine si diceva.
Diciamo, si è diplomato, ma si è diplomato con la scuola serale, perché e non, diciamo, purtroppo aveva uno stipendio piccolo però loro erano contenti.
Tua madre lavorava però.
Sì, mia madre lavorava.
Cioè, nel frattempo l'aveva diciamo,
aveva rilevato la merceria.
E i due torinesi, signori?
Se ne erano andati, avevano lasciato il negozio a lei.
E a casa lui era, nella casa di tua madre?
No, vivevano in affitto in una camera e cucina, sempre a Via Fattibruno. Noi
sempre a Prati?
Sempre a Prati, sempre tutto a Via Fattibruno. E che avevano affittato una camera e cucina, però anche lì le spese non è che le permettessero proprio tantissimo, per cui... O mangiavano a pranzo o mangiavano a cena, insomma, se c'era la pasta e la carne dovevano cercare di farla dissociata per forza, perché sennò non si riusciva a fare pranzo e cena.
Questo lo raccontavano, tu non eri ancora nata.
No, non ero ancora nata, io vengo un anno dopo e...
Ma comunque, tutto sommato è una famiglia felice, perché...
Sì, soprattutto il loro rapporto è stato meraviglioso. Voglio testimoniare che loro erano, se hanno litigato per noi figli o hanno litigato per cose terze della vita, però fra di loro un rapporto.
Tu sei la prima figlia?
Sono la prima figlia, sì, poi c'ho un fratello più piccolo di me, vabbè, 2 anni e 7 mesi, però.
Però adesso c'è una parte della storia che però conosco. Tu mi hai detto che lavori ancora nel negozio che aveva comprato,
sì,
tua madre?
Sì. Sì, sì.
Quindi non si è mai spostata da quei 50 metri dove vivevate?
Sì, mai. What's wrong with you? What is it you want? What's so special about me? I'm
Why won't you let me go? Why won't you let me go?
Gentili ospiti, vi invitiamo numerosissimi al Ponte Piscina per la festa di partenza. Ciao ciao, Palma di Mallorca!
Tu sei andata a lavorare subito nella merceria di tua madre?
Io sono andata a lavorare subito, non subito, ancora prima, perché c'è stato un episodio. Nel 1968 mia madre, al tempo non esisteva la risonanza magnetica, esistevano le lastre, inizia a sentirsi male e le viene diagnosticato calcoli al fegato, però le lastre non presentavano questa cosa, ma lei continuava a stare male, per cui viene ricoverata al Santo Spirito e il chirurgo che la visita gli dice: guardi signora, lei è un po' debilitata, io sono sicura che lei ha calcoli, anche se diciamo tutto, le lastre non mi attestano questa cosa, facciamo così, si prenda qualche giorno, vada in montagna, al mare, si riprenda un attimo e poi riviene e io la opero. E quindi mamma prende me e mio fratello e andiamo in un piccolo ostello dell'Acli, in montagna, ma in un posto un po' particolare, che è una frazione di Auronzo di Cadore, perché mamma conosceva questo sacerdote che aveva questa pensione Acli. Quindi che succede? Che però lì mia madre si sente peggio, cioè questa cosa
peggiora
a tal punto che deve essere operata d'urgenza e viene chiamato a quel punto a rapporto tutto il paese e chiedendo che, perché era intrasportabile, lì era montagna, proprio montagna, quindi tutto il paese in toto ha dato il sangue, tutto il paese ha dato
per
il sangue
madre.
Per mia madre. E fortunatamente in villeggiatura lì c'era un chirurgo, che tra l'altro si chiamava Romeo come mio padre, un chirurgo che dice: sì, la opero io, e dove l'ha operata nella stanza della parrocchia.
Cioè un'operazione d'urgenza,
sì,
tipo in tempo di guerra.
Tipo tempo di guerra.
Cioè l'ha aperta...
Sì, Sì, così, perché non c'era un'altra soluzione. Con tutto il paese che dava il sangue nel frattempo.
E gli ha tolto i calcoli dal fegato.
Sì, e anche la
pelle. Ah, quindi gli ha aperto il fegato?
Sì, gli ha tolto i calcoli, non solo, nel frattempo si era creata anche l'appendicite e peritonite. Quindi è stato.
Ma come ha fatto i ferri?
Guarda, non so, lui aveva sicuramente una strumentazione.
Ma sì,
però...
ma l'anestesia come faceva?
Ma guarda, nel frattempo viene chiamato mio padre. E mio padre non rispondeva al telefono, perché mio padre stava venendo, inconsapevole della gravità e del fatto che stava per succedere questo, con la sua nuova Porello 850 Special, e stava venendo a trovarci, a prenderci. Che succede? Mentre sta poco dopo Ferrara, una macchina guidata da un nostro dirimpettaio che non conosceva lo supera, lo blocca e lo manda in un fosso. Mio padre viene...
Cioè, tanto meno uno che abitava a casa vostra a Roma.
Quindi praticamente...
E stava anche lui su, nel paese in montagna?
No, lui stava da Roma andando diciamo verso Ferrara. Quindi che cosa fa questo? Praticamente incidenta mio padre in maniera grave, perché praticamente lo supera, però nel rientrare stringe troppo, mio padre viene sfalzato con la macchina in un fosso e viene dichiarato morto. Quindi che succede? Momento di panico, perché non si trovava mio padre, cioè la sorella di mia madre, che cercava di mettersi in contatto per avvertire mio padre che mia madre stava per andare sotto i ferri, non lo trovava.
Cioè, tu hai avuto un momento della tua vita in cui tua madre veniva operata.
Allo stesso momento.
In una parrocchia d'urgenza, in cui l'aprivano sul tavolo del prete, e tuo padre è sbalzato fuori dell'850, morto in un fosso.
Dichiarato morto. Che è successo?
Eri orfana in quel momento?
Sì, sono stata orfana per un paio d'ore. Che è successo? Che praticamente quando poi andate il carro attrezzi a prendere questa macchina, si sono accorti che respirava, anche se il volante gli aveva schiacciato il polmone. Quindi viene portato al...
Cioè, prima l'hanno dato per morto, poi hanno visto, ma forse è ancora vivo.
Ancora vivo, e quindi l'intubano e lo portano all'ospedale maggiore di Bologna, dove riesce a salvarsi. Però certo, tutte e due sono riusciti a salvarsi in quell'attimo. E qui c'è poi la storia di mia zia che voglio raccontare, che è molto bella, un atto di fede molto grande. Mia zia, a quel punto vengono chiamati i carabinieri.
Tua zia, allora, sorella del padre?
Sorella di mia madre.
Ah, di tua madre?
Di mia madre, che a quel punto...
Ah, la sorella più piccola.
Più piccola, chiama i carabinieri e tramite i carabinieri riusciamo a capire che...
E dove stava la zia nel frattempo? Dove abitava?
A Vicenza.
Lei da Vicenza ha saputo che c'era
la sorella così,
operata dal prete.
E il cognato morente. Per cui...
Considera che a tempi non c'era internet,
niente,
telefono.
Non c'era il telefono. E quindi che succede? Che praticamente decide quindi di venire a Auronzo de Cadore a prendere me e mio fratello e portarci a casa sua.
È l'unica parente sana in quel momento.
Sì, e anche capisce la gravità di questo momento. Perché
tua madre nel frattempo aveva superato l'operazione, però stava lì.
Sì, però è stata un'operazione...
Ricucita sul tavolo.
Disastrosa, e mio padre pure, che stava, non si sapeva, intubato all'ospedale maggiore di Bologna. Quindi, diciamo, c'era un...
Tu quanti anni avevi allora?
9 e mezzo.
E di questa cosa te lo ricordi te?
Ma ricordo sì. Ma
come
ricordo.
Fosse proprio Lucio.
Okay, scherzo.
E cosa pensavate voi?
Guarda, mi ha molto aiutato, ecco, infatti per questo ti voglio raccontare questa cosa, che la grande statura di mia zia, che lì ha giocato un ruolo fondamentale nella mia formazione mentale, perché lei mi ha chiamato, io stavo giocando con mio fratello, che stava giocando con dei sassolini insomma davanti l'uscio di casa di mia zia, e mi ha detto ti devo parlare. Naturalmente io sapevo che mamma stava malissimo e eccetera, cioè, l'ho vissuto più io insomma il fatto, e lei mi dice senti guarda, sta succedendo un fatto molto particolare, dice c'è sta mamma che sta molto male e lo sai, eppure papà purtroppo ha avuto un incidente stradale e sta molto male anche lui, c'è il pericolo che muoiano. Io te lo dico proprio, mi ha detto
tienti pronta,
però mi ha trasmesso più la serietà che il dramma, ecco, e lei, e questo io le sarò sempre grata di questo fatto, perché mi ha dato la serietà ma non il dramma, non mi ha trasmesso l'emozione. E poi, siccome era una grande donna di fede, è tuttora una donna di fede, anzianissima, ma mi ha detto adesso noi dobbiamo pregare perché il Signore, io sono sicura che ci fa la grazia.
Lui l'ha messo a pregare tutti.
E ci ha messo a pregare.
C'erano anche i fratelli?
No, solo io e lei eravamo, solo io e lei. E lei ha fatto un voto in quel momento che per 10 anni avrebbe fatto un rosario al giorno per sospendere questa la possibilità che questi genitori potevano morire.
Ma alla fine dei 10 anni poi morivano,
mio
no?
Mio padre è morto 10 anni, esattamente 10 anni dopo.
Ah, quindi finché lei faceva Rosario non morivano?
Non morivano.
E fa finito Rosario?
No, mia madre è morta, no, è morta nel 2000. Quindi.
E tuo padre è morto subito
nel
appena 78. Finito, poteva continuare però.
1978.
Forse doveva continuare un altro.
Sì, forse sì, da una parte sì.
E poi com'è andata a finire? Qual è stata parte Rosario 10 anni dopo?
È andata a finire quando sono
il giorno dopo che è successo?
Che quando sono uscita da quella stanza di questo incontro con mia zia, io ho guardato mio fratello e lì si era creato già un divario di età pazzesco, nel senso che io a quel punto ho visto mio fratello come mio figlio, l'ho visto piccolo.
Quanti anni aveva meno di te?
2 e mezzo. Beh, 2 anni e 7 mesi.
Da 7 anni.
Però era diventato. E allora poi è successo che quando io sono tornata, siamo tornati a Roma, e siamo tornati a Roma tardi perché tra una cosa e l'altra i ricoveri eccetera eccetera ci hanno portato fine ottobre di quell'anno, primi novembre. Io ho aperto il negozio da sola. Cioè io ho capito che mia madre non gliela faceva stare in piedi, mio padre non gliela faceva stare in piedi. E come?
Ma quanti anni avevi? Scusa.
9 e mezzo.
Ma 9 e mezzo hai aperto un negozio?
Sì.
Com'è possibile?
Io ho preso le chiavi, ho detto come la barzelletta degli ebrei, ma a bottega chi ci sta? Io ho preso, al tempo il negozio era molto piccolo, non era come lo vedi adesso, era un terzo, diciamo. E in questo sono stata anche aiutata da due figure molto importanti, che erano due signore anziane del palazzo, che saputa tutta la faccenda mi hanno fatto da supervisore, perché temevano che la gente mi potesse imbrogliare o rubare, perché in fondo ero grandicella, ma sempre 9 anni e mezzo c'avevo. E quindi loro che facevano? Tacitamente si sono messe d'accordo, per cui io tutto il giorno avevo una persona di presenza nel mio negozio.
Però c'hai sempre 9 anni e mezzo.
Lo so, però al tempo si faceva.
E cosa facevi? I lavori sapevi fare tutti? Cucire?
No, questo no, al tempo vendevo solo.
Vendevi? E facevi i conti, pigliavi i soldi?
Sì, quello sì.
Portavi i soldi la sera,
sì,
a casa?
Sì, sì. Sì, ripeto, il negozio era poco più che una calzoleria, merceria, cioè c'erano un po' di nastrini, un po' di fili, era
limitata come
molto, molto.
Però tu c'hai sempre 9 anni.
Però.
E poi dopo si è rimessa la mamma?
Poi si è rimessa, fortunatamente, con grande fatica. Allora, appena si ha avuto la forza di ritornare lei, io sono andata a scuola. Appena lei ha avuto la forza di stare sulle gambe.
Hai studiato?
Se non ha, sì, perché infatti sono andata, diciamo, a scuola tardi.
E cosa volevi fare te?
Io volevo fare l'insegnante di ginnastica, poi volevo fare la guida turistica, poi volevo fare l'astrologa, alla fine ho fatto la merciaia. Perché no? I miei pensieri, no, questo però è successo dopo, quando è morto mio padre, attenzione, nel senso che dopo lì sono andata a scuola regolarmente, ho preso il diploma e sono diventata maestra elementare. Però che è successo? Che nel 76 mi sono diplomata maestra elementare, però a quel punto si era ammalato mio padre, che è morto poi nel 78.
Quindi dovevi tornare per forza al negozio.
E quindi gioco forze, chi riusciva. A quel punto il negozio era stato fortunatamente in piedi in questi anni, però. E in più c'è stata anche quest'altra cosa, che nel 1979, dopo la morte di mio padre, un locale attaccato al negozio si era liberato. Quindi noi abbiamo fatto i lavori,
Mi
sono allargata, quindi questa chance che mi dava la vita di allargarmi ha fatto sì che io poi decidessi di proseguire l'attività e star lì fino a che potevo, insomma, per aiutare, anche perché mia madre giustamente in quel momento si era rinfragilita e mio fratello era ancora minorenne.
Quindi il tuo destino è stato sempre aprire la mattina la merceria,
sì,
e chiuderla la sera.
Sì, 48 anni.
Sono 50 anni che sei dentro con la merceria.
Sì.
Però c'è tutta la storia della tua famiglia.
È tutto, sì.
Quello, certo, è il posto dove tua madre andrò da ragazza quando scappò da casa sua,
sì,
perché litigato coi fratelli,
sì,
ospite di due signori,
sì,
torinesi,
sì,
che hanno detto e dava una mano nel negozio.
Sì.
Tutto cominciato con la ragazza di Vicenza che trasportava l'oro, che è venuta a Roma scappando da una famiglia ingrata e cuciva i grembiuli della Standa. E anche lì c'è un passaggio storico importante.
Sì.
Primo grande magazzino dopo,
sì,
la guerra.
Sì.
Importante.
Importante, sì.
Va bene, grazie Rossella, buon viaggio.
Io grazie.
Io resto e tu parti.
Va bene.
Ciao.
Senz'altro.
Ciao.
Ciao, grazie a te.
Gentili ospiti, buongiorno e benvenuti nel porto di Barcellona. Invitiamo tutti i nostri gentili ospiti sbarcanti definitivamente oggi a rispettare i punti di incontro assegnati. Appena pronti vi accompagneremo all'uscita.
Avete ascoltato La nave va. Conversazioni in viaggio con Gianluca Nicoletti. a cura di Fabrizio Intonti, sound design di Luigi Speciale, realizzazione tecnica di Alessandro Chiappini.